Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Oggi un episodio speciale con degli amici speciali che sono venuti qui a sorpresa a trovarci. E oggi parleremo di una cosa molto profonda, il senso della sofferenza. Vai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Qui con noi oggi ci sono dei nostri amici, possiamo chiamare così, che non sapevamo, amici di cuore e di fede, che però non conoscevamo e che si sono affacciati ieri a un certo punto al cancello qui del bosco dicendo: ciao, so che non ci conoscete. Ve li presento, adesso vi faccio raccontare live la storia di come sono arrivati qua. Ragazzi, c'è tanta roba a sto podcast, ve lo dico in anticipo. Fermatevi, perché non lo so se ce la fate ad ascoltarlo mentre andate al lavoro, perché questa è tanta roba. Allora, sono Stefano.
Ciao a tutti.
E Simona.
Ciao.
Allora, Stefano, racconta, cioè, che avete combinato tu e mio marito, perché... cioè, mio marito le sorprese non le sa fare, cominciamo a dire questa cosa, ma questa volta ce l'ha fatta.
Allora, il nostro... è nato tutto dal fatto che ci piace fare le cose, diciamo, un po'... abbiamo fatto una cosa proprio alle spalle in realtà, perché era proprio il senso di complicità maschile, di dai dai facciamo sta cosa, facciamo... E niente, io ho deciso di venire a conoscere 5 pani e 2 pesci all'inizio, perché ogni volta Simona tornava a casa e diceva: ho sentito una cosa bellissima su questo podcast, 5 pani e 2 pesci, ho sentito questo, ho sentito quello. Ogni tanto chiacchieravamo, erano degli spunti di riflessione. A un certo punto ho detto: ma chi sono sti due che fanno ste cose? Mi ho cominciato ad ascoltare questi podcast e alla fine mi è venuta la curiosità. E siccome domani è il compleanno di Simona...
non lo sapevo! Ma dai!
Ah, già non te l'abbiamo detto. E ho detto: guarda, vi voglio fare un regalo speciale, siccome lei si è sentita molto, diciamo, in sintonia con tante cose che ascoltava sui podcast e sui video che fate, e ho deciso di farle questa sorpresa. Allora ho rapinato il suo numero di telefono, ha avuto non so come poi ce l'avete avuto.
Sì, no, te lo spiego io com'è che ce l'ho.
Una cosa strana. Comunque abbiamo ricevuto, ho chiamato, ho telefonato un messaggio, poi delle mail. A un certo punto mi blocca Francesco: no, sta cosa facciamola tra di noi, non diciamo niente alle mogli, facciamo una sorpresa a tutte e due. E allora un po' di scambi di mail, qualche telefonata con Francesco, ci siamo conosciuti così, noi di persona, ed eccoci qua che abbiamo suonato al cancello con 3 colpi di clacson, anche perché qui il cellulare non prende, e quindi diciamo: come vogliamo?
No,
disturberò.
Aspetta, adesso vi spiego perché io ho il numero di Simona e perché Simona ha il mio numero. Perché Simona un giorno, vi ricordate quell'episodio del podcast in cui parlavamo di comprare la casa sopra la cappella, che dicevamo che ci mancavano 1.000 euro, apro il conto per controllare quanti soldi ci stavano, sapendo che sicuro era un po' di meno, e trovo una donazione esagerata, e questa donazione era, lo so che non si dicono queste cose, però ragazzi, cioè, non posso non dirlo, e questo perché così non mi viene in mente di venirci a trovare all'improvviso. E questa donazione era lo stipendio di Simona e che ci ha permesso di comprare l'accoglienza, e quindi lei penso sia venuta qui non sapendolo, ma inconsciamente, è proprio che voleva vedere se era vero che avevamo comprato l'accoglienza.
Sì, una specie di controllo qualità in realtà.
E quindi è per questo che ci aveva questo numero, e quindi noi siamo stati felici, proprio strafelici di conoscerli.
La casa c'è, controllato.
È controllato? Racconta com'è sta casa, è bellissima.
È bellissima, mi ha fatto subito un effetto pazzesco, perché veramente sembra la casa di mia mamma, dove è nata mia mamma, quindi è stato bellissimo, ma soprattutto quando sono entrata in cappella, devo dire che mi sono commossa. Mi sto commuovendo anche adesso, però vabbè, io sono una piagnona, però veramente è stato un effetto pazzesco, bellissimo.
E quindi loro si sono piazzati qua con la loro tendina davanti casa e stanno 2 giorni con noi, ma la cosa bella di questo podcast, cioè di questo episodio, e scoprire poi piano piano le loro storie, perché ragazzi qua non è che c'è tanta roba, un po' di più, tanto di più, perché loro sono, insomma, voi siete sposati da quasi 10 mesi.
10 mesi, sì, dieci, a luglio, 10 mesi.
10 mesi a luglio, vedi che quando sono sposati da poco si guardano pure i giorni, quanti minuti. E la loro storia è particolare perché Stefano è stato già sposato e sua moglie, insomma, non c'è più e dopo si è risposato. E questa storia è una storia che è passata attraverso veramente la sofferenza. Però io vedo una persona, cioè, passata attraverso la sofferenza, che se parlate con Stefano, cioè, il foglio non vi basta, ammette tutte le catastrofi che gli sono successe nella vita.
E non te l'ho detta ancora tutte.
Non le voglio più sapere, basta, perché non ce la faccio più. Però davanti a me è una persona gioiosa, solare, che addirittura ha voglia di tagliare con la falce il prato qua davanti, proprio coraggioso, che non si ferma, una gioia veramente bella. E quindi questa cosa... a me personalmente mi tocca tanto, perché sono in una fase in cui ho delle domande grandi e ho incontrato, soprattutto a Rete Labora, persone dove ho visto tanta sofferenza, insomma, che ne sono successe tante, di dolore, e io veramente ho tante domande e non volevo condividere con voi, perché penso che tanti di voi magari vivono delle sofferenze anche fisiche. E volevo condividere con voi la storia di Stefano e la storia di Stefano con Simona, perché, cioè, ragazzi, poi ascoltatelo tutto il podcast, perché non ha fine questa storia. E vabbè, racconta un po', insomma, che è successo.
Allora, sì, io premetto che non ho 65 anni, perché potrebbe, non l'abbiamo detta l'età, quindi dice, vabbè, se uno si è morta la moglie, si è sposato, forse magari... No, in realtà sono abbastanza giovane. Immagino si vede dal podcast che porto benissimo i miei anni, e ne ho 45, è la stessa età di Francesco, e sono rimasto vedovo a 40 anni dopo 5 anni e mezzo di matrimonio. E prima una vita completamente, la faccio brevissimo ovviamente, una vita completamente fuori dalla chiesa, ateo anticlericale, per me il Papa era il nemico pubblico numero uno. A me, quando morì mia madre, dico solo questa per far capire, insomma,
per dirne una della lista,
per dirne una, quando morì mia madre, che avevo 26 anni, 27 anni, e noi non volevamo simboli cristiani, non abbiamo fatto proprio il funerale, perché eravamo tutti anticlericali. Quindi non abbiamo fatto il funerale, ma soprattutto abbiamo chiesto specificatamente alla ditta delle pompe funebri di venire con una bara senza simboli religiosi, senza crocifisso sopra il carro funebre. E invece, siccome qualcuno dallo stume sa che è ostinato, è arrivata sta bara col crocifisso e io col cacciavite, insieme a mio fratello, abbiamo staccato il crocifisso dalla bara di mia madre.
Bene.
Ecco, quindi tanto per dire come, da dove parto. Poi ho incontrato Simonetta, una ragazza che aveva tantissime buone qualità, però purtroppo era cristiana, e per lei essere cristiana era veramente un punto centrale, era il punto della sua vita. E allora io, che andavo a letto con ragazze anche conosciute 24 ore prima nella mia, diciamo così, nella mia vita precedente, e abbandonandomi completamente a qualunque tipo di stravizio che si possa immaginare, capirà, un ragazzo che abita da solo, fuori sede, all'università, con un computer a disposizione, internet illimitato, potete immaginare che può fare, studia tutto
se
il giorno.
Se lo immaginano benissimo quelli che si ascoltano, te lo garantisco.
Ho studiato tutto il giorno, ho studiato, e niente, alla fine incontro questa ragazza che aveva tutte queste qualità, però era cristiana, e quindi è stato un bel contrasto, perché era interessantissima eppure era cristiana, e questa cosa mi sconvolgeva, perché io ho sempre considerato i cristiani come delle persone essenzialmente con scarso livello culturale. Avrei pensato malissimo di tutti i cristiani, eppure questa ragazza aveva questa stranezza, che era interessante, ragionava pur essendo cristiana. E vabbè, e mi propone un fidanzamento casto a me. Allora ho provato a farle cambiare idea, ho preso un sacco di schiaffi, sulle mani intendo, e ho provato questo fidanzamento casto, ho detto vabbè, lo sopportiamo, vediamo, tanto prima o poi faccio cambiare idea, cederà al mio fascino irresistibile. Dice, ma mia moglie ride, non è una cosa carina. E invece niente, lei non cedeva, fino a ceduto io, nel senso che era talmente interessante che ho detto, senti, a me mi interessa più stare con questa ragazza che farmi, diciamo, una nottata, diciamo, di passioni, ecco, diciamo così. E allora siamo rimasti insieme, ci siamo fidanzati, lei aveva una paura terribile, scappava perché non voleva stare con un ateo anticlericale, io avevo paura, volevo scappare perché non volevo stare con una cristiana, però alla fine qualcosa ci ha unito e con un po' di scossoni, di sobbalzi, alla fine mi sono cominciato ad avvicinare alla chiesa, ovviamente.
Ma lei faceva parte di qualche cammino di fede? Sì. Com'è che c'aveva tutta sta fede sta ragazza?
Non lo sapeva neanche lei, poi tra l'altro diceva di non averla assolutamente la fede, ma i fatti dimostrano ben altro. Sì, lei adesso se mi metto a dire pure la storia sua, veramente non la finiamo più.
Però era, cioè faceva parte di qualche, ne so, il cammino esilinovamento.
Sì, il cammino neocatecumenale scoperto in tarda età, tutto sommato, cioè non era una di quelle figli del cammino che ci nascono dentro, lei l'ha scoperto a 26 anni perché per problemi affettivi con il padre e con il suo ragazzo ha scoperto questo cammino perché... Lei diceva sempre che Dio si sembrava uno che esigeva dei livelli morali da lei. Lei l'aveva visto così, Dio, fino a 26 anni, andava a messa, tutto quanto, ma nessuno gli aveva parlato di un Dio buono, misericordioso, che ti aiuta concretamente. Per lei era solo una legge morale da rispettare. Poi, grazie a delle catechesi che ha sentito, è entrata in cammino e da lì ha avuto la svolta. Soprattutto, la prima cosa, capendo che non era la brava ragazza che lei voleva dimostrare a tutti, non aveva coraggio di dire di no a nessuno quando c'era da fare qualcosa, voleva guadagnarsi l'amore degli altri, essenzialmente voleva guadagnarsi l'amore. Quindi lei è entrata in cammino, alla fine ci siamo incontrati, lei aveva fatto già tanti anni di cammino ovviamente, e era più grande di me di 6 anni e mezzo.
Mazza!
Sì, e... anche lei però non dimostrava assolutamente l'età sua, e alla fine ci siamo fidanzati e addirittura sposati, siamo arrivati all'altare con
sposati in chiesa,
perché io nel frattempo mi sono cresimato, perché mi sono avvicinato alla chiesa con tutti gli scossoni che dicevo prima. Diciamo che la chiave di volta, la dico in una parola, è stata la scoperta della castità prematrimoniale. Questa è stata la chiave di volta che mi ha fatto capire che forse sti cristiani qualcosa ci hanno capito, in effetti non so così stupidi come pensavo, perché l'ho sperimentata, perché finché mi veniva raccontata, sì, tante belle parole, magari anche convincenti, presentate bene, ma alla fine se non te ci sporchi un po' le mani e i piedi, non ci metti il piedino, non ci credi.
Vabbè, fammi fare una parentesi, cioè ragazzi, lo capite che fa la castità? Cioè non è una cosa qualsiasi, non è come faccio volontariato sì o no, oppure vado a sto ritiro sì o no, oppure vado a messa sì o no, cioè anche la messa però possiamo mettere in quest'altra lista della castità, cioè questo ti cambia la vita. Cioè ti fa scoprire una bellezza che, cioè, c'è un sapore che non esiste.
Sì, per me è stato esattamente così. Ho guardato con occhi nuovi un sacco di roba. Veramente tutto, ma ha cambiato tutto, ma mi ha cambiato il modo di guidare, pensa. Io prima ero il guidatore tipico romano, non so se si sente, sono romano.
No, hanno capito tutti che eri di Milano, però appunto, meno male che l'hai specificato, perché sennò...
Ero il tipico guidatore romano che se gli tagli la strada è capace di aprire lo sportello, scende e datti i cazzotti sul cioè mi arrabbiavo, tiravo giù il finestrino, parolacce di tutti i tipi a chiunque. Addirittura la castia dice: come è fatta a cambiarti il tuo modo di guidare? È un esempio stupido, però mi ha fatto diventare un uomo, mi ha dato una spina dorsale. Ho capito che devo aspettare i tempi degli altri, ho capito che c'è un senso anche il pudore, anche nel muoversi, nel vestirsi, nel parlare con le persone. È tutto, non è stato un processo, non è stato uno studio che mi sono messo lì impegnandomi, sono stati dei frutti proprio, che ho cominciato a scoprire che era bello aspettare. È come quando te mangi in piatto, io mi ricordo mia nonna quando cucinava la matriciana, c'era sto tagliere di legno bellissimo e lei lì che tagliava la pancetta. Se usa il guanciale, però vabbè, usava la pancetta.
Vabbè, questo dettaglio lo cancelliamo dopo, non ti preoccupare.
Però io passavo lì zitto pancettina e mi rubavo un cubetto di pancetta così crudo e piano piano mi mangiavo così, alla fine nel piatto ce ne rimaneva poco e niente. E la castità per me è stato questo, cioè aspetta che invece di mangiate gli ingredienti prima che sia completo il piatto, sì, lì per lì te sembrano buoni, ma aspetta, dagli il tempo, falla rosola bene, mettici questo, mettici quello, falla cuocere bene, poi senti che roba, ecco. E così è stato il sesso per me dopo, prima era rubasse i cubetti di pancetta dal tagliere, e invece poi è diventato un bel piatto, cioè, matriciano.
Ragazzi, avete capito perché mio marito non è lui che è cattivo, è proprio che sono i romani che fanno questi esempi terra terra, cioè non è lui.
Cioè, da, infatti, potevi
giustifichiamolo adesso che non c'è.
La culinaria.
Cioè, da, giustifichiamolo, vedete che è proprio la cultura, non è lui che proprio è terra terra, è proprio che i romani parlano così. Ma e quindi poi alla fine un matrimonio idilliaco, vi siete, tu ti sei convertito, tutte e due nel cammino, tutti bravi, bellissimi.
Sì, tutto gonfie vele, ma c'è un ma ovviamente, ma innanzitutto scopriamo un problema proprio nella, diciamo, nell'intimità, perché io avevo cosa che prima non avevo mai avuto, ero orgogliosissimo delle mie prestazioni, e invece poi ho scoperto che per colpa di un'infiammazione terribile che ci ho avuto, mi avevano addirittura, dal medico mi avevano addirittura prospettato l'asportazione di un testicolo, perché insomma è una cosa terribile, dolorosissima, e quella cosa, poi fortunatamente non ci fu bisogno di questa cosa, però mi ha lasciato degli strascichi e sono diventato, penso si possa dire tranquillamente,
quasi può dire tutto.
Si può dire tutto, sono diventato un eiaculatore precoce, e quindi i problemi nell'intimità. Inizio con questo, come dicevo, ma porca miseria, io prima che facevo le performance così e poi mi trovo questa qui poraccia che è arrivata
aspettato
vergine.
Aspettato tutta sta vita. Tutta,
e se becca l'eiaculatore precoce, poraccia, non ci posso credere. Questa cosa mi umiliava tantissimo, però lì ho scoperto l'amore gratuito di mia moglie. Lì ho visto l'amore gratuito di mia moglie che mi faceva, mi diceva che essere uomo non era lì. Io invece per me essere uomo era anche questo, no?
Cioè la castità praticamente è una cosa che vi ha allenato ad amarvi fino in fondo, non è soltanto mettere la crocetta, ok, non andiamo a letto insieme finché ci sposiamo.
Sì, non è la regoletta, se sarebbe stato, è svilente pensarlo come una regoletta, anzi forse peggiora pure le cose. E invece vedere i frutti piano piano, questo è stato uno dei primi. Poi dopo, quando le cose si cominciavano un pochino a risolvere, abbiamo scoperto che lei era sterile, quindi abbiamo cercato, siamo entrati in tutti gli esami di umilianti, anche esami di per cercare fertilità, cose del genere, tutta roba diciamo naturale, però comunque gli esami li devi fare, quindi. E niente, poi abbiamo capito che non c'era possibilità di avere figli, noi che avremmo desiderato la famiglia numerosa, e invece niente figli. E mentre forse si era capito che si poteva sistemare qualcosa con delle sostanze, diciamo, di vitamine, cose particolari.
Stupefacenti, nel senso miracolose.
Sì, perché lei in tutto questo lei c'aveva, era celiaca, glaucoma, sì. Ernie cervicali.
Non ci entra operazione. Più nel foglio, non puoi aggiungere.
E, quindi c'aveva tutte queste problematiche qua. Vabbè, aggiungo così, postilla, due genitori invalidi e la sorella down.
Okay,
okay, foglio completo.
Cioè, ci vuole un libro, cioè non ci vuole.
Quindi, ecco, ci siamo accorti che non potevamo avere figli. Questa cosa all'inizio è stata una bella botta, ma mentre forse avevamo trovato una dottoressa che aveva prospettato delle cose, curando la celiachia, forse avremmo potuto. Alla fine abbiamo scoperto che a lei è venuto nel frattempo un tumore. Un tumore, ma mica un tumore normale, perché non ci piacciono le cose semplici. No.
Sul foglio, poi in mezzo a tutte le altre cose, faceva brutta figura, una cosa normale.
Esatto, quindi dopo 2 anni di matrimonio, questa neosposina si è ritrovata con questo tumore triplo negativo, si chiama, già il nome fa capire, insomma, che non sia proprio un tumoretto così banale. E un triplo negativo, un tumore al seno, cioè inoperabile, nel senso aveva già metastasi quando hanno fatto la diagnosi. E quindi è iniziato il calvario delle chemioterapie, si è fatta 3 anni di chemio, 3 interventi chirurgici, più esami tutte le settimane praticamente, insomma è un bel calvario di ospedali. E alla fine non penso di fare uno spoiler, visto che qui c'ho l'altra moglie, non è che l'ho lasciata all'ospedale così, alla fine è morta, però veramente in grazia di Dio è morta. E in tutti questi anni lei si è trovata prende una neosposina che dopo 40 anni di deserto finalmente ha trovato l'uomo della sua vita, e si trova mutilata, senza seno, senza capelli, senza ciglia, con le unghie che sanguinano, sterile, tutto quello che una sposina non vorrebbe vivere nel proprio matrimonio appena sposata. Eppure abbiamo visto che Dio ha potere, perché in questa storia, questi 5 anni e mezzo tra ospedali e tutto, la gente veniva come per cercare di darci una parola di consolazione, a questi ne andavano contenti loro. Se ne andavano contenti perché non so come sia possibile, ma ci trovavano allegri. Cioè, noi stavamo sempre in piedi. Guarda, lì ho capito per la prima volta il Vangelo di Gesù che cammina, di Pietro che cammina sulle acque, Gesù e Pietro pure che camminano sulle acque. Cioè noi abbiamo visto che è vero, si può camminare sulle acque, perché cose che in altri momenti ci avrebbero fatto affondare, ci avrebbero ucciso, e invece noi avevamo una pace che non ci spiegavamo nemmeno noi, in realtà non ce la spiegavamo, sapevamo solo che dovevamo stare attaccati alla parola di Dio. Quello tantissimo ci ha aiutato, i sacramenti, la confessione anche abbastanza frequente, e non ci siamo mai saltati un'eucaristia nel periodo in cui Simonetta non riusciva neanche più a uscire di casa, che stavamo sulla sedia a rotelle, poi alla fine non bastava più neanche quella, venivano delle persone a portarci l'eucaristia a casa, a volte anche quasi quotidianamente nell'ultimo tempo. Grazie su grazie abbiamo visto, e una gioia, un'allegria che persino i medici della commissione, quelli per darti l'accompagno, per darti gli aiuti economici, perché non poteva più lavorare Simonetta, e io pure per stare appresso a lei non potevo stare al lavoro mio tutto quel tempo, quindi ho dovuto proprio pagare un'altra persona che facesse il lavoro al posto mio, e io dovevo stare a casa ad aiutarla. Ecco, la commissione medica che doveva valutare il suo stato di salute per verificare se effettivamente avessimo avuto bisogno di soldi, oppure se stavamo a raccontare, e non ci credevano loro, non ci credeva la commissione, che dice: ma mi sembrate un po' troppo contenti. A noi ci avevano consigliato: no, vai lì e fatte vedere triste, angosciato, fatte vedere che zoppichi, fatte vedere così. E invece Simonetta disse: ma col cavolo, se il Signore ci vuole dare sti soldi ce li dà, se non ce li dà vuol dire non ci servono. Quel giorno si è truccata, si è fatta bellissima, siamo andati davanti a sta commissione che alla fine, dopo aver esaminato tutti i faldoni alti così di tutti i suoi esami, tutte le sue cose, alla fine forse non ha creduto che Simonetta fosse veramente quella persona, perché gli ha chiesto di scoprirsi, di alzarsi la camicetta, perché volevano vedere se era vero che c'aveva la cicatrice d'operazione, e alla fine ce l'hanno data la cosa e ci hanno detto: ma voi vi fate seguire in qualche percorso psicologico, psicoterapeuta? E noi veramente, devo dire, non ci avevamo neanche pensato in quel momento. Fino a quel momento non c'era mai stato né proposto né niente, però in quel momento, si vede, in quel momento non c'era servito. Simonetta ha detto: ma veramente noi andiamo in parrocchia? Questa è stata la sua risposta. Io ho pensato dentro di me in quel momento: ok, mo non solo non ci danno accompagno,
no, ve lo danno doppio per psichiatria.
Sì, probabilmente sì, però in quel momento non ce n'era bisogno. Poi chissà, magari avrebbe avuto un aiuto in più, non lo so, però in quel momento non c'era stato bisogno, e siamo andati avanti così fino al giorno del suo funerale, che è stata una festa immensa. E io ho di fronte a me i due specchi del non funerale di mia madre, con la disperazione che c'era in casa di questa morte senza senso di mia madre, pure lei per tumore al polmone, invece la differenza è la differenza della morte di Simonetta, dove c'era una chiesa che scoppiava di gente, i violini, una festa terribile, una festa talmente bella che cosa dire a un vedovo che esce dalla chiesa. Io sono uscito dalla chiesa in quel momento alla fine del funerale, accompagnando la bara fuori, e tra le tante cose che mi hanno detto, un ragazzo mi ha detto: oggi è stato il giorno più bello della mia vita. E dire questa cosa a un vedovo, gli è appena morta la moglie, sembra strano, ma io lo capisco che voleva dire, perché abbiamo visto il cielo, abbiamo visto il cielo. Veramente è stata una grazia immensa vivere la sofferenza in questo modo qua, vivere se vuol dire vivere la morte, forse non è proprio italiano, ma insomma, vivere un funerale così è stata una gioia pazzesca. E poi i frutti li abbiamo visti dopo, ne sono arrivati tantissimi, tantissimi, quindi non solo vedere che il Signore si occupava di noi, perché una cosa forse l'ho capita: io sono un cristiano, sono un neofita tra i cristiani, appena appena so che Dio si scrive con la D maiuscola, questo è quello che so di teologia, però una cosa l'ho capita: che quello che ti salva è vedere che Dio opera, non è vedere che ti vanno bene le cose, non è vedere che funziona, che ne so, che la chemioterapia finalmente ha avuto successo, che non c'è mai arrivata una notizia del genere, finalmente è andata bene questo esame, praticamente non c'è mai successo, ma vedere che Dio opera, questo ti salva, questo ti mette nella pace, e di fronte a quello puoi stare dappertutto, in qualunque ospedale, affronta qualunque cosa, una volta che hai la consapevolezza che Dio veramente sta operando nella tua vita, e che tu con la tua sofferenza puoi fare tanto, puoi pregare per le persone. Simonetta diceva: mi sento come un cecchino, io punto qualcuno, chiedo grazie per lui, e tutti questi dolori che offro mi fanno sentire un supereroe, cioè i superpoteri, diceva, cioè i superpoteri, la mia sofferenza mi dà i superpoteri, io posso tirar fuori le persone dall'inferno con le mie preghiere. E si metteva lì a pregare per queste persone e offriva, lei diceva, E diceva, ecco, sto taglio, sto buco, sta incisione, sta cicatrice, questa l'offro per mio cognato, questa l'offro per mio marito, questa l'offro per quell'amico che sta in crisi, questa l'offro per... E questa cosa ci dava un senso alla sofferenza e poi il senso più grande era quello che dicevo prima, che non eravamo tristi per manco un po'. Non siamo mai stati tristi. Appena vedevamo che c'era una giornata di quelle un po' più mosce, un po' più storte, così ci guardavamo e facevamo: quant'è che non ci confessiamo? Saranno 2-3 settimane, un mese. Andiamo a confessare. E ripartivamo. E sono stato molto breve.
Non lo so se voi siete riusciti a non piangere, io mi sto sforzando, ma mentre mi sforzavo di trattenermi, ho pensato una cosa, che quello che mi commuove non è tanto il dolore che racconti, ma mi commuove tanto sentire Dio che passa. Questa è una cosa che mi commuove tantissimo. Cioè, quando passa il Signore, io non riesco a trattenermi proprio, non ce la faccio. Proprio senti l'opera di Dio, che per me, io non ce la faccio a farti le domande che mi sono prescritto.
Guarda, è vero che passava, e poi il bello è che non passava solo per noi, è passato per un sacco di gente intorno a noi, anche per mio fratello, ateo anticlericale, che un giorno mi guarda e mi dice: tu lo sai che io penso che tu credi a Babbo Natale e che te sei imbambito, però devo dire che io ti guardo oggi, io mi ricordo il ragazzo inquieto che eri fino a quasi 40 anni, 30, 38 anni, il ragazzo inquieto che eri, e adesso guardo e vedo un uomo risorto. E mio fratello assolutamente non entra in chiesa, penso da più di 30 anni, non lo so da quant'è che non entra in chiesa, 25, 30 anni non entra in chiesa, e dice: ti guardo e vedo un uomo risorto grazie alla tua fede. Ecco, e vedere persone che cominciano anche semplicemente a porsi domande, per me sono tutte cose in più, cioè io non è che volevo questo, però sono tutte cose in più e continuano ad arrivare, perché poi quando racconto questa storia, tanta gente mi scrive email, cose assurde, cioè, e si sbottonano
a loro volta. Tu hai scritto anche un libro che, non, come si chiama? Non te l'ho neanche chiesto.
Il libro si intitola Una persona intorno. Ed è una delle opere.
Ma sei tu che hai scritto Una persona intorno?
Sì.
Perché tutti mi hanno detto che devo leggere sto libro.
Sono io.
E non l'ho ancora comprato. Cioè, l'hai scritto tu?
Questa in diretta, assolutamente sì, l'ho scritto io. Sì.
Me l'hanno detto tutti di leggere questo libro. Ma
non so come
ti è arrivato,
però, ecco.
Diverse persone mi hanno detto: dovresti leggere questo libro.
Guarda, una volta una ragazza mi ha detto che una volta andandosi a confessare dal suo padre spirito, dal suo confessore. Questa ragazza ha cercato di portare il libro al suo confessore, dice: no, guardi questo, e lui ha detto: ah no, io questo libro lo conosco, c'è una ragazza che viene, se lo porta sotto braccio alle confessioni perché lo aiuta nelle confessioni. Ecco, questo è opera di Dio, nel senso, io non sono capace a scrivere un libro che porta le persone in confessionale, io non sono capace, ma io posso azzeccare due congiuntivi. Però,
vabbè, questo si chiama 5 pane e 2 pesci, cioè dare quello che hai.
Veramente, io sto vedendo grazie su grazie, cose proprio due settimane fa una ragazza, senza che vi racconto tutto quello che vedo perché è troppo, veramente non basterebbe, una ragazza mi ha detto che, dice: tu mi hai salvato il matrimonio, io quel giorno invece di venire a ascoltare la tua testimonianza stavo per uscire con un uomo e tradire mio marito con 3 figli, e quel giorno sono rimasta a casa, e la tua testimonianza mi ha cambiato, e non è una cosa mia, cioè io racconto solo la storia. Infatti all'inizio del libro io ho scritto: sono il cronista, non sono lo scrittore, io sono un cronista, io ho solo raccontato la storia, l'opera è tutta di qualcun altro. Io non l'avrei mai scritta così, infatti io avrei fatto Guerri Simonetta, avrei fatto 10 figli, cioè avremmo la baita in Trentino con fiori alle finestre, questa era la mia idea, col giardinetto, l'orticello, questa era la mia idea, io l'avrei scritta diversa. La scritta al Signore è molto più potente.
Mamma mia, quanta roba. No, mi fai pensare due cose grandi. Una, che è vero quello che dice sempre mio padre spirituale, padre Giovanni, che lui dice: il Signore non ti salva dalla morte, ma nella morte. Cioè non ti toglie la sofferenza, il dolore, ma sta con te. E questa cosa cambia tutto, però cioè, da ascoltarla a vederla è un'altra cosa. E poi un'altra cosa che dicevo l'altro giorno alle suore di clausura, che eravamo da loro a Potenza, dalle Clarisse, gli dicevo: ho capito una cosa, ma come se avessi scoperto proprio, ho capito una cosa, cioè proprio io ho capito una cosa grande che ve la devo dire pure a voi. cioè davanti a loro che stanno, cioè, in clausura, non fanno niente, se vuoi, no? Non, cioè, non aiutano, se vuoi, dagli occhi nostri, non aiutano i poveri, non fanno servizio, anche se non è così, però sembra che non facciano nulla. Io gli ho detto, io ho capito una cosa, che non è tanto parlare di Dio, fare qualcosa, non è quello. Proprio pensando agli altri, non è quello che aiuta le persone e che porta le persone a Gesù Cristo, che non è quello evangelizzare, non serve a niente. Anche se sono cose bellissime, non serve, magari è un'esperienza stupenda poi quella che fai attraverso quella persona, ma non ti cambia la vita, non serve a niente. Quello che veramente ti cambia la vita e può cambiare la vita agli altri è vivere appieno la tua vocazione. Punto. Dio ti dona un marito e 4 figli, ok. Dio ti dona la moglie malata, ok. Cioè stare nella tua vocazione, accogliere i doni che Dio ti dà, nonostante a volte non sembrino dei doni, cioè un tumore, proprio un dono non sembra.
Un dono un po' incartato male, un sembra, po'. Però sì.
Quindi, però io ho tante domande, però mi vergogno, cioè dopo che ho raccontato tutto questo mi sento stupida a dirlo, però te faccio solo una. Due. La prima è come si fa a stare nella sua, perché comunque ci devi passare. Cioè, Gesù Cristo, ho capito che era Dio, però i chiodi quando li hanno messi nelle mani facevano male uguale. Come si fa a stare nella sofferenza? Come si fa? Addirittura che non la patisci tu e c'è una, e devi stare vicino a uno che la patisce, certe volte forse è pure peggio per certi versi.
Io penso che Maria, opinione mia personale, abbia sofferto più di Gesù sotto la croce, perché vedi un tuo figlio che viene torturato, ammazzato e non puoi fare niente. Veramente, io tante volte ho detto a Simonetta, vorrei avercelo io, vorrei togliertelo, vorrei toglierti il tumore, sì. E io ho pregato per questo, ho pregato, Signore, dalla a me sto tumore, levagliela a lei e dalla a me. E lei non voleva assolutamente, lei diceva che la parte difficile era più la mia, perché insomma, veramente un... frasi che raccontate così, se la senti racconta al bar, dici, ma questi sono due matti.
Sì, sì,
però,
sì, no,
è così, ragazzi, è così.
Cioè essere sereni, sì, sì, sereni e felici con una storia del genere, cioè è impossibile.
Come si fa a stare nella sofferenza? Io non lo so. Io penso che ognuno ci abbia il suo modo. Mi sono reso conto che il Signore è un sarto eccellente, ti cuce un vestito su misura, solo per te. Tu c'hai quel vestito, non va bene a nessun altro quel vestito, quella storia è la tua. È la tua e non la puoi ricalcare. Ognuno, perché siamo troppo diversi, noi persone siamo troppo diversi. Anche due cresciuti insieme, due fratelli come me e mio fratello, siamo diversissimi. E quindi il Signore ti cuce l'abito che ti serve a te, quello che non ti fa la piegolina, quello che non ti sta...
No, ho capito, non c'è la ricetta, ma tu come hai fatto a starci? Come hai fatto?
Io...
E a starci in questo modo? Com'è possibile?
Io non lo so. La risposta è che non lo so, la vivevo giorno per giorno. Certo, se ti metti a guardare la cima della montagna dici io lassù non ci arriverò mai, o se ti metti giorno per giorno, la chiave è fare il passo giusto. Io mi ricordo che Simonetta una volta mi raccontò di quando si fece la montagna a Međugorje, c'era un monte della croce, no? E lei guardava di notte se l'è fatta, c'aveva pure la febbre quella volta, c'era tipo una febbre alta, c'aveva 39,5-40 di febbre, e lei diceva, se io mi metto a pensare che devo arrivare lassù non ce la farò mai, faccio il passo. Adesso faccio un passo, oh, adesso ne faccio un altro, e alla fine in cima c'è arrivata, con pure addirittura con meno fatica. Ecco, una delle chiavi per me è stato, fai quello che devi fare oggi.
Vivere il presente.
Sì, non te fa cose, aspetta, mo facciamo questo, andiamo là, domani faremo quest'altra cosa, oppure ricrimina sul passato, ah se l'avessimo fatto prima, anche perché se io avessi ricriminato sul passato, se fossi uno sempre con lo sguardo rivolto al passato, io oggi sarei un uomo depresso, triste, sul divano, ingrigito, che non vuole parlare con nessuno, e invece sono qua accanto a mia moglie. Quindi insomma...
Ma lo sai che è la stessa cosa che ci hanno detto le Clarisse? Che il loro segreto è vivere il quotidiano.
Sì.
Cioè vivere il presente. E la badessa ci diceva... Beh, abbiamo avuto questo onore di parlare con la badessa. La badessa diceva... per me la mia priorità è prendermi cura delle ferite delle mie sorelle. Tutti i giorni. Cioè servire le mie sorelle ogni giorno. Prendermi
bellissimo.
Cura di loro nel sì. quotidiano. Vivere la vita quotidiana... Questa cosa è stata fortissima, veramente l'ha detto, io non ve la so spiegare come ha detto lei, però Cioè, quello che dici tu, vivere ogni giorno.
Sì, la chiave è quella.
E io ho capito questa cosa quando ascoltavo lei, adesso che ascolto te, è che Dio è solo presente. Tutto il resto è una tentazione. Il passato, il futuro, cioè l'ansia ti viene perché... A me l'ansia mi viene perché io penso che non ce la posso fare e che tutto è troppo e quindi mi ingolfo e mi viene l'ansia perché non ce la faccio a gestire tutto. Ah, ecco, Simona fa parte del club e non ce la faccio a gestire tutto, ma quando io, grazie alla psicoterapia, capisco, questa cosa mi allena al presente, la terapia, lavoro tanto su questa cosa, quando io rimango nel presente è come se tutto svanisse. Cioè svanisce proprio, eppure non cambia nulla, non cambia assolutamente nulla, rimane tutto quello che devo fare, tutte le cose, però vivo quel momento, vivo queste ore della giornata, non penso neanche fino a stasera, penso soltanto da adesso a pranzo, mancano 2 ore da adesso a pranzo, fine, questo posso pensare.
Certo, questo non vuol dire che uno non abbia desideri, chiaramente.
Certo.
Quindi ti fai il tuo progetto, va bene, però se il tuo progetto non va... Come? Va bene, allora se c'hai un minimo di intimità col Signore, il tuo progetto che crolla non ti uccide, se c'è un minimo di intimità, per questo serve l'intimità col Signore, se no basterebbe soltanto una specie di training autogeno che ti metti là, no, penso solo al presente, quasi sembrerebbe quasi un'estraniazione, sì. Si alieni dalla realtà, no, penso solo adesso perché non posso pensare al futuro, se no è un'altra fuga, sarebbe un'altra fuga, e invece avere desideri, avere delle tensioni, per me penso che sia una cosa... Parlo per me, ovviamente, non è che devo insegnare niente a nessuno, non sono in grado. Faccio il veterinario, io figurati. E quindi pensa se i miei pazienti posso fare questi discorsi. Però ecco, il dottor Dulitta. Però ecco, bene avere desideri. Io volevo che si mette, però poi non succede. C'è qualcos'altro. Ecco, col Signore, vicoli ciechi, non ce ne stanno.
No, poi un'altra cosa interessante è che tutti cercano, io un po' mi arrabbio certe volte, che tutti cercano i progetti di Dio, no? Poi quando il progetto di Dio è una malattia, sei sicuro che lo vuoi?
Ah, io avrei schiacciato il bottone no.
No.
Però è arrivato.
E ti devo dire un'altra cosa, che tante persone, per esempio, uno non può avere figli, è un dramma. Dall'altra parte, le persone che possono avere tanti figli, per quanto sia una benedizione, è comunque una cosa importante, grandissima, da gestire. E anche quello è un problema per tante persone, però se ne parla di meno. Oppure, se tu c'hai la moglie col tumore, è chiaro che tutti vengono da te e ti stanno vicino, ti vogliono bene, cioè non è scontato, però insomma ci sta. È meno evidente se tu c'hai tanti figli, per esempio. È difficile che qualcuno venga a bussare alla tua porta e ti dice aspetta, ti lavo io oggi i piatti, oppure dai stasera vai a mangiare una pizza con tuo marito, magari i nonni non ce l'hai, la babysitter non te la puoi permettere, non lo so, però lo so che non è paragonabile, però...
No, però questa è la concretezza bella che invece ti sa il quotidiano,
oppure una difficoltà matrimoniale col marito che dici magari avessi una malattia, ma la dico proprio grossa, almeno potrei raccontarla alla mia amica e mi sarebbe vicino, ma invece sta cosa non si può dire, capito? E quindi io lo dico apposta per chi ci ascolta, perché non tutti abbiamo, cioè non per tutti ci sta da vivere una sofferenza fisica così grande, però per tutti, tutti passiamo nel dolore, ci passiamo tutti, in maniera diversa, a volte nascosta, però tanto dolorosa. Quindi questa storia non è soltanto per raccontare una tragedia vissuta col Signore che diventa semplicemente il posto dove passa il Signore nella tua storia, ma è per dire che tutti quanti passiamo questo venerdì, tutti, 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 tutti. Ma invece poi volevo fare una domanda a Simona, che è bellissima, voi non la vedete, ma questo, cioè, ho capito che è morta la moglie, ma si è trovata un'altra che è mia, la fine del mondo, bella tutta proprio, cioè, come si fa, perché non siete la prima coppia che conosco che insomma si è risposata, diciamo così, e che c'è una storia comunque complicata, pesante, come si fa a stare con un uomo che c'ha tutta sta storia, cioè non è così semplice, cioè per te il fatto che lui era vedovo non è uguale a incontrare un ragazzo vedovo con tutta sta storia, poi fa pure testimonianze, cioè,
esatto,
se anche esposta agli occhi degli altri, non è come hai fatto, cioè non ti ha spaventato sta cosa?
Quando l'ho conosciuto questa cosa mi ha, cioè io non volevo avere niente a che fare con lui quando l'ho capito.
Sì, perché uno sfigato ce l'ha tutto e dice mi metto, ma aggiungo alle sfighe, no dai.
Allora, noi ci siamo conosciuti in un pellegrinaggio e quando ho visto, cioè quando lui mi ha raccontato tutta la sua storia, bellissimo, io lì ero in un periodo in cui stavo, ero stata con un ragazzo tanti anni, ma mi ero accontentata, diciamo, un po' di una storia lunghissima che non riuscivo a lasciare, insomma, un po', non so, mi distraggono perché mi dicono che devo avvicinare il microfono, quindi mi perdo, e cioè dovevo lavorare tanto su me stessa da questo punto di vista. Quando l'ho incontrato ho capito subito che mi piaceva, cioè dopo un po' mi sono resa conto che mi piaceva, però poi quando mi ha raccontato la sua storia, ho detto questo è matto.
Anche no, anche no.
No, no, assolutamente no. Però, e poi anche quello che lo raccontavo ieri, che è molto diverso dal tipo di uomo che mi è sempre piaciuto. Quindi, proprio, cioè, no, sono pazza completamente.
Non ho nemmeno un tatuaggio.
Ecco, esatto, io volevo il bandito, come dice lui. Invece no. Però quello, il punto a cui ero arrivata era che io non mi volevo più accontentare. Volevo tutto, cioè volevo una relazione, volevo un uomo capace di morire per me, cioè di darmi tutta la sua vita, che non fosse uno che mi amava fino a una certa. E poi vabbè, lui mi ha detto che andava, vabbè, ma perché sto raccontando tutto questo?
No, ti sto ascoltando, ma aspetta, perché voi vi siete incontrati poco dopo che era successo tutto stambaradam.
Lui era vedovo da 7 mesi.
Cioè, proprio fresco fresco. Sì. E tu sei acchiappato subito?
No, perché lui, eravamo tutti e due, diciamo, in ricerca. Cioè, volevamo capire bene che cosa volesse il Signore da noi.
Non ricerca di un compagno,
no,
cioè,
no,
ricerca del Signore.
Ricerca del Signore. Io anche ero stata invitata da quello che allora era il mio padre spirituale a mettermi in serio discernimento vocazionale. Infatti stavo facendo una serie di cose e stavo lavorando tanto sulla mia affettività, anche nel rapporto con la sessualità, insomma stavo mettendo mano alle cose, quelle serie, le basi proprio, e quando l'ho incontrato ho capito che mi piaceva, al di là del fatto che c'aveva tutta questa storia, la mia grande paura è che io avessi trovato la soluzione ai miei problemi, e questa cosa mi faceva paura, cioè avevo paura di trovare un'altra cosa. Ecco, adesso lui ha la risposta a tutti i miei problemi, ma contento, ma a chiappo, e finisce là. Invece, per fortuna, lui si è fatto un anno di centro vocazionale in cui non ci potevamo vedere né sentire, e questa cosa mi ha aiutato tanto.
No, ma racconta, perché ieri mi ha detto una cosa bellissima, cioè lui ti ha detto una cosa speciale.
Lui mi ha detto, quando mi ha raccontato che sarebbe, ci siamo lì, in quel momento, ci siamo visti, ci eravamo conosciuti da pochissimo, da un mesetto, mi sa, e non ci eravamo detti niente, si capiva, cioè lo capivamo che c'era un interesse, e lui mi ha detto, ci siamo visti una sera e mi ha detto guarda, ho preso questa decisione, vado a fare questo centro vocazionale, voglio farmi bello perché non voglio né essere un marito triste, giusto? Né un prete triste, insomma voglio scegliere bene, cioè voglio capire il Signore che cosa vuole da me, e per me questa cosa lì mi ha conquistato, perché lì ho capito che veramente ero di fronte ad un uomo che voleva prendere in mano seriamente la sua vita, e io d'altra parte volevo essere donna, cioè volevo prendere seriamente in mano questa cosa e fare una scelta non di istinto, cioè di voglia di... Io c'avevo quanti anni? C'avevo 35 anni, insomma, non è che ero proprio una bambina. Finalmente, no, tutti che ti fanno pressione, ti devi sposare, devi fare figli, sei vecchia. E, cioè, non poteva... Un uomo con una storia così, che comunque ha una ferita, io non potevo aggiungere ferita su ferita, non potevo giocarci con lui. Cioè, dovevo essere certa che quello era quello che il Signore voleva da me, da noi. E quindi è stato un anno duro, però bellissimo, di intimità col Signore pazzesca, che ci tornerei indietro proprio adesso, perché invece adesso fatichiamo tanto in questo, e perché ecco, non si arriva mai, anche dopo che uno ha visto tutte queste cose, poi in realtà ti ritrovi a volte a dover ricominciare un po' col Signore, però insomma è stato bellissimo. E come si sta vicino a una persona così non è sempre facile, cioè devi stare con Dio. io sono una persona che ha un problema, ed è uno dei motivi per cui mi sono avvicinata tanto a 5 pani e 2 pesci. C'ho un problema di autostima che è...
Davvero?
Sì.
Si direbbe proprio zero.
Gigante. E per me stare vicino a una persona che ha una storia così, con una moglie che è una santa, perché oggettivamente sì, è morta da santa, e che mi mette tutti i giorni... Cioè, io vivo... È sbagliato, perché lui non lo fa mai il confronto, però io spesso mi metto in confronto con questa moglie, e questa cosa è proprio, cioè, sta lì a stuzzicare tutte le mie ferite. Però se sto con Dio, questa cosa, cioè, io non faccio altro che benedire la sua storia, perché, cioè, c'ho un uomo grazie a quella storia. Un uomo figo, che
hashtag
c'ha una
uno così,
esatto, come diceva ieri. E però quando non sto con Dio, mi uccide. Cioè, non faccio... C'ho questa voce dentro che mi dice non ti amerà mai come ha amato lei. Non ti... Ed è terribile quello che dicevi ieri, no? Che veramente il demonio viene a pervertire quello che c'hai di bello. E infatti, con un altro padre spirituale mi ha invitato a fare questa... Cioè, discernere queste due voci, no? Stare sempre allerta, perché quello è il posto dove questo matrimonio potrà essere rovinato. Ed è assurdo che si innesta proprio sulle mie ferite, quelle più profonde. E questa però è anche una cosa che mi fa capire che viene da Dio. Cioè, infatti, che solo Dio fa queste cose qua.
E infatti sembra tutta una disgrazia. Oddio, tu con la bassa autostima devi ammettere con quello già sposato con la santa. Cioè, ragazzi,
che ci ha scritto un libro, va in giro a fare testimonianze. Divento la moglie di Stefano, che la, cioè, che si chiama Simona, sposato prima con Simonetta. Cioè, sembra... Cioè.
No, sembra una cosa, però invece io penso che è fatta apposta, cioè, nel senso che è proprio questa storia che ti guarirà, cioè la tua occasione più grande per guarire la tua autostima.
Sì.
Sembra una sfiga, ti sono ammette proprio con quella, ma in realtà è così. E infatti, sai che pensavo l'altro giorno? Ho fatto una seduta di terapia mia personale, che mi ha distrutto, che dicevo, ma proprio così dovevo fare, ma non potevo fare un'altra scelta nella vita, parlando di cose grosse. E la mia terapeuta mi ha detto, beh, cioè, è una cosa buona, anzi è quello che ti guarirà, cioè quello che ti salverà. E io ho detto, porca, senza parlare di Dio, io ho detto, porca miseria, questa ha capito tutto.
Sì.
Cioè, questa ha capito tutto, cioè veramente ho detto, cioè, per quanto io l'avevo capito già da tempo, però ho detto, porca, perché uno pensa, mi sono messa con quest'uomo, proprio questo qua che c'ha quel difetto, che mi tocca la mia ferita più grande, ed è vero che noi ci andiamo a mettere con il papà o con la mamma, ci sposiamo perché là ti senti a casa.
Io ho sposato mia madre.
Ecco, là ti senti a casa, là, io ho sposato mio fratello, peggio, te garantisco, perché là ti senti a casa, perché, e dici, ma perché siamo condannati a questa sfiga? E per tutti è così, non esiste una cosa diversa. Ma alla fine ti rendi conto che è proprio la sfida di tutta la tua vita, cioè guarire le tue ferite ci vuole una vita, tutta la vita proprio, tutta fino a morire. E però veramente non è per caso, non è solo una sfiga che noi siamo fatti così, ma è proprio l'occasione per guarire tutta la nostra storia. Cioè,
ma guarda, io la cosa che veramente ho... Cioè, un altro grande mio problema è capire che Dio mi ama così, no? Cioè, che poi è legato sempre all'autostima. E io mi sono proprio resa conto che in questa cosa, cioè, che è proprio un dono. Noi ci siamo sposati e io ero talmente felice, ma non di sposare lui, che Dio finalmente mi stesse facendo vedere la mia vocazione, che lui era quasi un surplus. sembra brutto dirlo.
C'era, non era un cartonato il giorno del matrimonio.
Sembra brutto, mi rendo conto che sembra brutto dirlo, invece era proprio, per me è stata la gioia più grande. E mi sono resa conto che Dio mi ha dato lui, che è un dono per me, ma proprio per mostrarmi la potenza che lui ha sulle mie ferite. Cioè, che lui dice, guarda che io questa cosa te la... Non solo te la guarisco, ma questa cosa diventa per te uno strumento per amare, per capire gli altri, per stare di fronte ad altre donne che magari hanno questo stesso problema, cioè sapere essere accogliente, ma non solo, cioè poi ecco, devi stare con Dio, perché adesso è un periodo in cui io faccio veramente tanta fatica a ritornare all'intimità con Dio, però lui l'ultima volta è andato a fare testimonianza, io ero distrutta. Cioè io pensavo, ecco, il tuo matrimonio ancora porta frutti, il nostro matrimonio ancora non fa frutti.
Oh, si sposa l'altro giorno.
Quello, so, quello che mi dice
cioè,
lui.
L'altro giorno. Poi, che poi non è così, perché magari quei frutti là si vedono. I frutti che sono qui non li vedi.
No, no, ma lo so. Ma questa è l'impazienza che ti dà... Ecco, stai con Dio, c'hai pazienza e puoi essere casto. Anche quando non lo sei mai stato, non stai con Dio e vedi tutto, che fa tutto schifo. E che questo matrimonio così non serve a niente, perché io sarò una che lo accompagnerà così
nella sua storia di santità,
nella sua storia di santità
aureolata.
Io sarò lì all'angoletto e farò il portaborse, gli porterò i libri e le testimonianze. E invece no, cioè questo è, credere a questo è proprio credere a quella voce che ti vuole demolire tutti i giorni. Faticoso, però se stai con Dio si può fare.
Io ragazzi non riesco a dire altro e secondo me ci avete qualcosa da dire, perché io non ce la faccio più. Cioè è talmente tanta roba che sto vivendo in questo periodo, che è veramente tanto tanto tanto. Cioè voi siete piombati a casa nostra ieri, ma proprio veramente piombati, perché lo sapeva mio marito. Infatti mi diceva: ma ci sta il pane? Dico sì, cioè siamo io, tu e Rebecca, gli altri figli stanno dai miei. Dico certo che ci sta il pane, che ci dobbiamo mangiare. Ma che fai per cena? Ci sono solo i pomodori? Ma sì, perché? Cioè di cena noi questi mangiamo la frisella, pane e pomodoro, un'insalata raccolta qua davanti. Cioè che ci mangiamo noi per cena? Certo, che problema c'è? Poi a un certo punto sono andata a fare la doccia tipo alle 7. Dico ma, cioè, finché non è buio lui proprio non molla. Dico ma, che sa? E arrivano loro suonando pipì pipì pipì. Dico ma che cacchio è? Cioè poi qua ogni tanto arriva qualche gente fuori di testa, dico ma che cacchio è, mo a rompe le scatole.
Si vedeva la tua faccia mentre venivi verso
sì proprio cancello. Ma che cacchio sei, cioè proprio non si può stampare manco qua. Sì, ero proprio scocciata, però ma che cacchio siete, mo?
Io ero talmente tanto angosciata dalla strada che non avevo ancora capito dove stavamo andando e aspettavo un campeggio che non c'era, perché
che
qui non
c'era
niente.
E però mi ritrovo in casa veramente tipo Abramo che dice: aprendo la porta di casa ti sei ritrovato, cioè, si ritrovava ad accogliere angeli nella sua tenda. E mi ritrovo in casa tante, non risposte, però come un accompagno. Però non mi fate piangere proprio tutto, perché non ce la faccio. Io sono una mamma al cuore debole. Mi ritrovo queste persone in casa sconosciute, cioè conosciute per telefono Simona una volta. E poi lui ha scritto il libro, mi hanno parlato un sacco di persone, adesso mi sono venuto in mente chi sono, un sacco mi hanno assillato, mi hanno mandato e cioè, sei a casa qua, il libro non ce l'hai, però purtroppo mo me lo compro. E per me, cioè, il fatto che loro sono qui sono veramente una carezza di Dio per quello che sto vivendo in questo momento, anche se non c'ho il tumore, però veramente tante cose. Va bene, se non volete aggiungere altro, non so se c'è altro da aggiungere, meglio che non aggiungiamo, va? Meglio che la chiudiamo così, che se Stefano aggiunge è peggio.
No, io. Anche perché anzi che si è tenuto.
Si è tenuto, si è tenuto.
Lui è un chiacchierone, io ero pronto con la parola per bloccarlo che è albicocca.
Quindi manco vi chiedo scusa se all'inizio del podcast, dell'episodio, non ho detto le avvertenze che per diciamo, malati di cuore, deboli di cuore, non è da ascoltare. Però veramente vi ringrazio proprio tanto.
Grazie
per questo regalo.
Grazie a voi, veramente è stato, è bello stare qui.
Veramente un grande
Facciamo
regalo. Facciamo tre tende.
Noi ce ne abbiamo una.
E niente ragazzi, vi ringrazio per aver ascoltato tutta questa, cioè ringrazio loro veramente di averci raccontato tutta questa storia così grande, e quello che vi voglio dire, quello che voglio dire a tutti è questo, che il Signore non passa soltanto in storie grandissime come quelle che ha raccontato Stefano, visibili agli occhi di tutti, ma passa anche con la storia di Simona e di tante persone che non si vede. E invece quando noi, basta che noi apriamo la porta, non è importante come passa il Signore, ma l'importante è aprire la porta, cioè accogliere non solo i progetti di Dio, questo non mi scoccerò mai di dirlo e lo ripeto un'altra volta, non solo ai progetti di Dio, che è quello che noi chiediamo: Signore, fammi sposare, fammi incontrare l'uomo della mia vita, fammi risolvere affettivamente, fammi trovare il lavoro, fammi uscire di casa, fammi finire l'università, fammi stare in pace con mio marito, fammi capire con mia figlia come... Non solo i progetti di Dio, ma qui parliamo di stare col Signore. È un altro livello, è un'altra cosa. Non è uguale, è desiderare di stare con Dio. Dopo non ti interessa se ti sposi o non ti sposi. Cioè i progetti dopo non ti interessano più. Ti basta stare con Dio, ti basta. E puoi avere anche la storia più tragica del pianeta, a te ti basta stare con Dio. E basta veramente, ve l'ha detto Steve. Io ve lo dico tante volte, ma cioè, vabbè, racconto acqua fresca. Però detto da loro è un'altra cosa. Penso, spero che questa volta qualcuno l'ha capito un po' di più. Vi saluto, ci vediamo venerdì con la newsletter e lunedì prossimo con un nuovo episodio di Grateful Monday. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.